Buongiorno, buon pomeriggio a tutti voi da Carlotta Moccetti. Oggi alla consulenza parliamo di giardinaggio, soprattutto di irrigazione, visti insomma le temperature davvero molto molto alte di questi ultimi giorni. Ogni giardino dipende da una cosa sola, dall'acqua, perché lo sapete anche voi, troppa acqua soffoca le radici, troppa poca fa sì che tutto secchi e che la vita del giardino si ritiri. In mezzo c'è quell'equilibrio sottile che non è sempre facile da trovare. Diciamo che l'arte di dare acqua alle piante nel modo giusto, al momento giusto, nella quantità giusta, è davvero un'arte, insomma. Sta cambiando sicuramente, comunque, grazie ai sistemi di irrigazione più moderni. Qualcuno forse utilizzerà già anche i sistemi di irrigazione intelligente, però. Buongiorno Valentino Stedler, bisogna sempre avere la mano sapiente dell'uomo.
Penso proprio di sì. Abbiamo a che fare con qualcosa di vivo, non è una cosa austera, non è una cosa, una materia morta, e di conseguenza anche tra le piante della stessa specie ci sono esigenze diverse. Di conseguenza, come sempre io dico quando si ha a che fare con il giardino, con le piante, con i fiori, osservare, osservare e osservare, così si impara a capire le esigenze delle nostre piante, perché come detto come tante altre componenti, azioni che dobbiamo svolgere nel nostro giardino, sicuramente innaffiare è una parte molto importante, e in particolare in questo periodo quando diciamo è molto caldo e non ci sono precipitazioni, o comunque queste precipitazioni non sono sufficienti, e noi dobbiamo intervenire e diciamo sopperire alla natura, se vogliamo.
Io do subito i nostri numeri di telefono, perché lo so che quando tu sei con noi ci sono sempre tantissime domande. Allora, se volete approfittare della presenza di Valentino Stedler, ricordo, giardiniere e consulente tecnico, potete scriverci tutti i vostri messaggi allo 076 321 1113. Se invece avete magari una questione un po' più lunga, volete parlare con lui, il numero di telefono è lo 0848 03 0808. Allora, partiamo dal concetto dell'innaffiatura. Ci sono dei segreti per farla bene?
Ma segreti, sì, sicuramente. Come detto, il segreto è comprendere la pianta, osservarla, e magari all'inizio la cosa più semplice è usare il famoso ditino, e se la pianta, in particolare se è in vaso, nelle vasche, controllare l'umidità della terra, perché magari sulle prime non si capisce ancora bene come scusatemi, le nostre piante comunicano con noi, perché comunicano con noi, ci danno i loro segnali. La pianta segna quando ha sete, visto che parliamo di bagnare, lasciano andare giù le foglie, da prima poco, poi sempre di più, è un segnale che ci danno che manca l'acqua, ed è molto importante bagnare. E a questo punto dobbiamo intervenire, bagnare la quantità giusta e il momento anche giusto. Non bagnare quando è molto caldo, quando c'è il sole, non bagnare mai appunto sulle ore pomeridiane, ma cercare di bagnare alla sera quando il sole è tramontato, o alla mattina presto presto, ma direi meglio la sera.
Beh, appunto, il momento giusto fa sicuramente la differenza. Diciamo che tante persone, soprattutto in questi momenti di canicola, preoccupati per il proprio giardino, per le proprie piante, magari tendono anche un pochettino ad esagerare, dare più volte al giorno l'acqua, e come dicevi, nel momento sbagliato. Io vedo tante persone che già al mattino iniziano ad accendere le irrigazioni, oppure magari prima di andare al lavoro lavorano di canna dell'acqua, insomma. Perché non è il momento ideale il mattino?
Dunque, dipende sempre quando al mattino. Se il sole sorge diciamo alle 7 e uno bagna alle 3, va benissimo, per l'amor del cielo, ma penso che sono in pochi che hanno voglia di alzarsi alle 3 per bagnare a mano. Se si parla di impianto di irrigazione, anche qui dipende sempre cosa bagniamo. L'impianto di irrigazione ci aiuta anche tanto, io lo consiglio da una parte, dall'altra parte non è l'optimum, non è la cosa perfetta per la pianta. La cosa perfetta è proprio se noi bagniamo a mano e soprattutto se noi sappiamo come bagnare a mano, perché c'è la pianta che assolutamente non vuole essere bagnata, per esempio, la parte verde. Viceversa c'è la pianta che proprio vuole essere bagnata la parte verde, che ha questa necessità. E se noi bagniamo una pianta quando il sole sta per arrivare sulla parte verde, rischiamo di bruciarla, perché poi il sole, battendo su queste gocce che si sono, diciamo, fermate sulle foglie, queste gocce possono fare da lente e bruciare la foglia. Viceversa, se questa operazione la faccio la sera, posso farlo tranquillamente a tutta la notte per asciugare questa foglia, sparire questa goccia, e la mattina poi quando arriva il sole la pianta, la parte verde è diciamo asciutta. E nel contempo, se ho bagnato alla sera, l'acqua è a disposizione della pianta per tutta la notte, cioè tutta la notte la pianta può assorbire quest'acqua. Viceversa, se io bagno alla mattina, poi arriva il gran sole, questo gran caldo, sicuramente la metà dell'acqua che noi abbiamo dato evapora, e di conseguenza il 50% dell'acqua che noi abbiamo dato l'abbiamo fondamentalmente buttata via, non propriamente buttata via, perché se evapora, lo sappiamo, poi va nell'atmosfera, forma le nuvole e poi prima o poi tornerà poi anche giù. Ma diciamo nel frangente che noi avevamo bisogno di bagnare, nel frangente che la nostra pianta aveva bisogno dell'acqua, il 50% di quest'acqua che la pianta magari avrebbe voluto bere non ha potuto farlo, perché appunto l'evaporazione gliel'ha portata via.
Beh, dicevi importante il momento, però anche quanto bagnare, no? Esistono diverse tipologie anche di irrigazione, quindi meglio una bagnatura abbondante, meno frequente, oppure tante piccole bagnature?
Allora, qui le teorie divergono. E io lo dico sempre, non esiste la soluzione faro, la soluzione giusta, ci sono le varie teorie. Io sono della teoria, preferisco bagnare meno frequente ma con più abbondanza, e ci sono altre teorie che dicono il contrario. Come detto, abbiamo a che fare con le piante che sono vive come l'essere umano, e di conseguenza le pratiche, le teorie che ci sono molteplici, non è una materia morta dove si dice questo è bianco o è nero. Ci sono anche le sfumature di grigio nel nostro mondo, e sono soprattutto quelle che fanno testo. E come detto, io tendenzialmente preferisco bagnare bene, e allora magari saltare anche una giornata e dopo due giorni bagnare di nuovo bene. Non tutte le piante si può fare, ci sono le piantine più piccole, gli annuali, quelle che veramente bevono tanto, che bisogna bagnarle tutti i giorni. Per quello che anche l'impianto di irrigazione, come dicevo prima, io da una parte lo incentivo, lo consiglio, ma non è perfetto, perché è impossibile creare un impianto di irrigazione, una distribuzione dell'acqua del nostro giardino che sia perfetta, perché ogni piantina ha la sua esigenza, e comunque nell'impianto di irrigazione andiamo a settori, e in un'aiola sicuramente ci saranno più tipi di piante, magari anche di diverse età, con un apparato radicale di conseguenza più o meno sviluppato, e tutto questo incide all'esigenza delle piante e della quantità d'acqua che bisogna dare. È per quello che alla fine il bagnare a mano, naturalmente sapere anche come farlo, è sicuramente la migliore soluzione.
Ecco, qualcuno ci chiede subito, immediatamente, se comunque c'è una differenza tra il prato verde e le aiuole, oppure se si bagna tutto indistintamente, e dice appunto l'ascoltatore, ma le piante mediterranee in teoria vogliono poca acqua, corretto?
Allora, è chiaro che le aiuole con le piante e il tappeto verde vanno bagnate in maniera differente, completamente differente. Poi il mito che le piante mediterranee vanno bagnate poco perché hanno poche esigenze di acqua non è propriamente corretto, nel senso che le piante mediterranee di solito hanno la possibilità di sopravvivere meglio che altre piante a periodi molto caldi e magari anche asciutti. Questo non vuol dire che stanno bene, sopravvivono. Solitamente se noi facciamo un giardino e compriamo delle piante, magari che spendendo parecchi soldi, cerchiamo un po' come coi figli, viziarle le piante, farle stare veramente bene e non farle stare al limite della sopportazione.
Mm-hmm. Qualcuno ci chiede se è vero che bagnare il prato con la canna dell'acqua non va bene perché il getto è troppo potente, se è meglio utilizzare magari appunto degli irrigatori oppure questi diffusori dell'acqua un po' meno potenti.
Ma il tappeto verde è composto da tantissime piantine che sono una vicino all'altro, che hanno la stessa dimensione, bene o male hanno le stesse esigenze. Di conseguenza l'irrigazione del tappeto verde sicuramente è l'irrigazione più facile, nel senso che si mettono degli irrigatori che possono essere statici come dinamici, che bagnano la superficie per un dato periodo di tempo che noi programmiamo. Allora, per esempio, solitamente io programmo l'impianto di irrigazione per il tappeto verde 20 minuti alla volta. Se veramente esposto molto al sole e la terra è molto drenante, magari anche mezz'ora il ciclo. E questo o alla mattina presto presto o alla sera. In questo periodo dell'anno. Dopo, naturalmente, se noi andiamo a vedere, non so, quando apriamo l'impianto di irrigazione, cioè lo mettiamo in funzione, che so io, fine marzo, inizio aprile, è tutta un'altra storia. Allora io lì lo faccio partire quando il sole c'è già la mattina, non so, tipo alle 9, in maniera che la parte aerea si asciuga subito col primo sole, perché non abbiamo questo problema dell'evaporazione, perché non è ancora così caldo. Però se vogliamo soffermarci su questo periodo dell'anno, che diciamo sicuramente è il periodo più stressante per le nostre piante, allora bagniamo alla sera, anche con l'impianto di irrigazione, questi 20 minuti o 30 minuti a ciclo, e tutti i giorni praticamente.
Uh-huh. Un'ascoltatrice ci chiede proprio a che ora è meglio bagnare i prati con l'irrigazione.
Allora, come detto, magari per rispondere a tutti spiego come noi programmiamo gli impianti di irrigazione sull'arco dell'anno. Quando li mettiamo in funzione, come appena accennato, solitamente è fine marzo, inizio aprile, a seconda della stagione, tante volte anche più tardi, li facciamo partire alla mattina alle 9, quando il sole è già spuntato, lo facciamo viaggiare 10 minuti, 3 volte la settimana. E basta, magari anche 2 in certe posizioni. Poi man mano che la stagione avanza, il sole si alza, diventa anche diciamo più performante, noi aumentiamo il periodo di irrigazione, cioè da 10 minuti passiamo a un quarto d'ora, poi a 20 minuti e poi magari addirittura a mezz'ora, e anticipiamo, nel senso che al posto delle 9 faremo poi alle 8, poi alle 7 e mezza, poi alle 7 e poi in questo periodo dell'anno addirittura alla sera. E per fare poi tutti i giorni magari 20 minuti. Questo è un po' il ciclo fino all'estate e poi torniamo indietro. Quando arriviamo poi a settembre e le giornate cominciano a accorciarsi, comunque anche il sole si abbassa, non è più così forte, ricominciamo a bagnare la mattina, che so io, alle 7, solo 3 volte la settimana, magari un quarto d'ora, poi dopo passiamo alle 7 e mezza, poi alle 8 e alla fine, quando prima di spegnerlo questo impianto di irrigazione, probabilmente abbiamo di nuovo bagnato alle 9 di mattina, una volta alla settimana, 10 minuti. Cioè praticamente è tutto un'evoluzione e un'involuzione, diciamo, della programmazione. E questo qua si rispecchia un po' su tutto il giardino. Adesso abbiamo parlato del tappeto verde, ma anche le aiuole, che poi non saranno irrigate con un irrigatore dinamico, cioè che spruzza, ma che sarà bagnata con dei goccia a goccia, con dei gocciolatori o comunque con dei irrigatori molto, diciamo, che non spruzzano lontano, che spruzzano proprio alla base dell'irrigatore in maniera che bagna proprio la radice della pianta, perché quello che è importante nell'aiuola è non spruzzare sulle foglie, perché come abbiamo anticipato prima ci sono delle piante che non sopportano l'acqua sulle foglie, che è controproducente.
Allora, Tiziano ci dice: bagnare alla sera con la pianta ancora calda, con acqua fresca, non è un po' uno shock per le foglie? Penso che quello che stavi dicendo adesso, no? Che non tutte le piante comunque lo amano. Foglie bagnate di notte non rischiano poi malattie, lui scrive, crittogamiche?
Sì, è giusto. È per quello che noi...
Spieghiamo a tutti cosa sono le malattie crittogamiche.
Sono i funghi.
Ah, ok.
Sono tutte le malattie che appunto causate da funghi, ci sono poi vari gruppi, diciamo, di queste malattie. Sì, no, è giustissimo. Allora, fughiamo uno spauracchio. Quando fa molto caldo, l'acqua che arriva dai rubinetti non è fredda, purtroppo. Di conseguenza, lo shock che voleva appunto, diciamo, alludere il nostro ascoltatore non c'è, perché purtroppo d'estate non abbiamo l'acqua fresca come ce l'abbiamo a gennaio, ce l'abbiamo come ce l'abbiamo in questo periodo dell'anno, e purtroppo le tubature, anche se sono a una profondità di un metro, l'acqua è calda, diciamocelo, e di conseguenza questo shock non c'è. Però sì, come continuavo a dire, nelle aiuole noi cerchiamo di bagnare diversamente, cioè nel senso che tante piante, appunto le piante con le foglie molli, che sono più soggette ai funghi, che sono più soggette o che fanno più fatica ad asciugarsi anche, perché solitamente hanno dei peli e di conseguenza la goccia resta pigliata, però se noi veniamo a vedere, non so, cerchiamo di immaginarci la foglia di un geranio, appunto, che è molle, che è pelosa, e la foglia di un limone, per restare in tema, visto l'ultima puntata che abbiamo parlato di agrumi. Dunque, la foglia dell'agrume è dura e liscia, se noi la spruzziamo l'acqua scorre, non fa fatica a restare sopra, va via abbastanza velocemente. E comunque, come detto, se si sa quale piante non bagnare la parte verde, e questo è l'importante, appunto, tutte queste piante con foglia molle, con foglia pelosa, non andrebbero bagnate sulla superficie verde, andrebbero bagnate appunto solo sotto. Viceversa, ci sono le sempreverdi, che solitamente hanno delle foglie, diciamo, molto più compatte, molto più lisce. Queste amano essere bagnate sulle foglie, naturalmente non quando c'è il sole, bisogna farlo, come detto, alla sera.
Un'ascoltatrice ci chiede se c'è una differenza appunto sulla lunghezza dell'erba, dei prati, quindi se effettivamente il prato verde classico che tanti tagliano nei propri giardini è più delicato, ha bisogno più acqua rispetto a un'erba magari più alta che sarebbe più resistente, è vero?
Sì, esuliamo un po' dal tema e andiamo nel tema del tappeto verde più specifico. Quando noi, diciamo, facciamo le puntate sul tappeto verde, che le facciamo in primavera di solito, spiego sempre come tagliarlo il tappeto verde e in che periodo. E anche lì c'è il ciclo, come un po' quello che ho spiegato poc'anzi sull'irrigazione, partendo dalla primavera per poi arrivare all'estate e poi inoltrarci nell'autunno. Anche nel taglio del tappeto verde abbiamo le varie fasi. In primavera possiamo tagliarlo più basso perché non è ancora così caldo, e poi man mano che ci avviciniamo al gran caldo, cioè a questo periodo dell'anno, lo teniamo più alto il tappeto verde, cioè il tosaerba lo alziamo e lasciamo, diciamo, il tappeto verde alto almeno 5 cm, ma anche 6 secondo me, perché così la fronda, la pianta del tappeto verde, protegge la radice, protegge praticamente la superficie della terra e gli dà ombra. Se noi lo tagliamo troppo basso in questo periodo dell'anno, giustamente il sole riesce a irradiare le radici, purtroppo l'apparato radicale del tappeto verde è quello che è, cioè va a una profondità più o meno di 5, 6, massimo 10 cm, è chiaro che il sole riesce a penetrare questa, diciamo, questa profondità, e di conseguenza asciugare il tappeto verde. Per quello quello che il tappeto verde è sicuramente la parte più delicata per quello che concerne l'irrigazione. Se noi non possiamo irrigare perché il comune ce lo vieta per X ragioni, il tappeto verde è il primo che muore, proprio perché l'apparato radicale è lì.
Ecco, infatti un'altra ascoltatrice dice: io vorrei fare un'osservazione e mi chiedo, ma vale la pena sprecare tanta acqua preziosa per il, tra virgolette, prato verde quando la si può semplicemente lasciare un po' più alta?
Sì, anche se si lascia più alto, cosa che naturalmente consiglio di fare, il tappeto verde va bagnato comunque. Ora, spreco di acqua è sempre dei punti di vista. Noi abbiamo delle priorità, io una priorità, mio amico ne ha un'altra e un'altra persona ne ha un'altra. Per me è importante il giardino, le piante, magari per qualcuno non ha importanza, può mettere giù del cemento, una pavimentazione o del catrame.
Qualcun altro ci dice: io come irrigazione attacco alla canna dell'acqua questi sistemi. Ecco, mi chiedevo, dice l'ascoltatrice, quali sono i più consigliati, perché negli anni li ho cambiati, c'è da quello che spruzza l'acqua una volta a destra, una volta a sinistra, c'è quello che gira in tondo. Qual è il consiglio del giardiniere?
Quelli più semplici sono i migliori. Ora è chiaro che le ditte che producono questi gingilli ogni anno hanno bisogno di proporre qualcosa di nuovo per invogliare a comprare il nuovo irrigatore, perché fondamentalmente un irrigatore, se è di qualità, dura per anni se non una vita, e di conseguenza uno tendenzialmente, una volta comprato uno, non ne compra più. E per incentivare, diciamo, il consumo, vengono proposte sempre nuove cose. In larga maggioranza tutti questi gingilli pseudotecnologici non è che siano meglio che il buon vecchio irrigatore di metallo di una volta, che spruzzava in maniera tonda. Ora ci sono quelli dinamici, cioè quelli che, se posso dire, fanno tac 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 quando girano, che per l'amor del cielo vanno benissimo, però c'è sempre un qualcosa che si può rompere. E poi ci sono quelli che proprio non c'è nessuna parte meccanica che si muove e che fa qualsiasi cosa, e spruzzano in maniera rotonda a seconda di quanto si apre il rubinetto, spruzzano più lontano o meno lontano. Sono i migliori.
Ecco, qualcun altro invece ci chiede come mai quando utilizza l'irrigatore la sera poi ci sono degli accumuli importanti di acqua in alcuni posti, come se l'acqua non entrasse nel terreno. Che cosa vuol dire?
Questo non è un bene. Vuol dire che il drenaggio, cioè ci sono delle zone compattate nel terreno che non permette la penetrazione dell'acqua. Se questo succede solamente bagnando con la canna dell'acqua o con l'irrigazione, vuol dire che veramente il problema è abbastanza importante. Lì andrebbe veramente, bisognerebbe intervenire meccanicamente, cioè far sì che quest'acqua vada via. Naturalmente ho visto spesso che queste problematiche nascono dove magari il giardino è sopra una soletta, sopra un garage o quello che sia, e di conseguenza lì il drenaggio, naturalmente, perché il drenaggio è orizzontale, ha bisogno di molto più tempo e molto più quantità d'acqua per poter defluire, ecco, lì può succedere queste cose. Allora lì chiaramente si bagna anche in proporzione, perché se noi abbiamo una soletta sotto il nostro giardino, magari non è neanche tanto profonda, questa soletta naturalmente trattiene l'acqua, anche se sopra c'è una specie di drenaggio che solitamente sono delle stuoie ondulate che fanno scorrere sotto la stuoia l'acqua, ma l'acqua fa fatica a penetrare in questa stuoia, e soprattutto essendo orizzontale, perché la soletta ormai è orizzontale, ci mette tanto andare via. Allora è chiaro che alla fine dobbiamo bagnare molto di meno sopra questa soletta.
Qualcuno ci chiede: ho appena comprato un robot, uno di quei modelli che poi lascia l'erba triturata a terra. Ecco, posso ugualmente irrigare il giardino? Ha senso sopra l'erba lasciata a terra?
Allora, prima di tutto dovreste sapere che io sono un pochettino, solo un pochettino contro i robot, proprio perché questo residuo verde che chi vende i robot spaccia per concime, effettivamente poi bagnandosi, appunto ci arriviamo adesso, creiamo un quella famosa teppa che fa da tappo, cioè nel senso che l'acqua fa fatica o fa più fatica a penetrare, e quando viceversa noi bagniamo abbondantemente oppure piove, questa teppa si inzuppa. Questa teppa si trova proprio al colletto del tappeto verde, che è la parte più delicata della nostra pianta, del tappeto verde. E se questa zona della pianta resta umido per troppo a lungo, in questo caso può durare anche ore, se non giorni, essere sempre umido, entrano appunto le famose malattie crittogamiche, cioè i funghi. E allora abbiamo delle macchie nel tappeto verde, poi diventano, diciamo, il tappeto verde in zone muore, marcisce, proprio perché c'è da una parte il residuo del taglio, che di per sé, se vogliamo, se è tagliato giusto, cioè in continuazione, il taglio è veramente microscopico, anche lì c'è di nuovo chi ha programmato l'apparecchio. Se è un tecnico e non è un giardiniere, va sul risparmio e dice sì, ma si può bagnare, si può tagliare ogni 2-3 giorni, ogni 4 giorni a seconda della stagione, e naturalmente il taglio diventa grande. Io dico, se volete o se c'è la necessità di mettere questi apparecchi, di farlo viaggiare in continuazione in maniera che il taglio sia veramente microscopico, vada veramente, magari metto sempre un punto di interrogativo, a, diciamo, trasformarsi in humus, cosa abbastanza difficile alle nostre latitudini, però magari se è veramente tagliato piccolissimo, oltretutto se noi bagniamo aiutiamo, diciamo, questa decomposizione, e allora magari, ma sempre con il magari, facciamo il lavoro che andrebbe fatto, nel senso, da una parte abbiamo tagliato l'erba, dall'altra parte magari abbiamo anche concimato l'erba.
Ci ascoltiamo Whitney Houston e poi torniamo a parlare di irrigazione. Oggi alla consulenza stiamo parlando di irrigazione, lo stiamo facendo con Valentino Stedler, che è giardiniere, consulente tecnico. Fino a questo momento, Valentino, abbiamo dato tanti consigli per bagnare le nostre piante, le nostre aiuole, per bagnare il prato verde, come si fa da sempre con la canna dell'acqua e i sistemi più semplici. Parliamo adesso proprio di irrigazione con i vari tipi proposti attualmente.
Sì, allora anche qui la tecnologia va avanti, abbiamo gli impianti di irrigazione che hanno senso, soprattutto se noi facciamo un giardino nuovo. Io dico sempre, mettete l'impianto di irrigazione, perché in quel frangente, anche economicamente parlando, è sopportabile. Viceversa, se noi abbiamo un giardino fatto con muri, passaggi, pavimentazioni, scalette, e poi vogliamo mettere l'impianto di irrigazione, diventa spessa, diciamo, per quanto concerne le finanze, ma anche come lavoro, come intervento, perché va ribaltato tutto, detto come va detto. Per quello che, se noi diciamo facciamo un giardino nuovo, prendete in considerazione veramente di mettere l'impianto di irrigazione. Poi naturalmente, se ci teniamo al giardino e ci fa piacere bagnarlo a mano, e l'unico problema è quando andiamo in vacanza, si può fare anche un impianto di irrigazione volante, cioè nel senso, il rubinetto che normalmente noi usiamo per attaccare la gomma dell'acqua, si può mettere una centralina di queste volanti, che il mercato ne è pieno, e diciamo ce ne sono di quelle anche abbastanza affidabili, e poi attaccare la nostra gomma dell'acqua a questa centralina, mettere l'irrigatore nel tappeto verde e programmare come un impianto di irrigazione professionale, se così posso definirlo, e la cosa funziona benissimo. È quello che faccio io, perché voi riderete, io faccio gli impianti di irrigazione da una vita, probabilmente è quello che lo fa più a lungo, Canton Ticino, ma a casa mia l'impianto di irrigazione non ci sta. Li faccio volanti nel vivaio e tutto, e quando vado in vacanza chiaramente faccio controllare, ma perché è sempre tecnologia, può funzionare o non funzionare, ma io preferisco bagnare il mio giardino, il mio vivaio a mano, così vedo ogni pianta ogni giorno e non vedo solo se ha bisogno dell'acqua, vedo anche se ha bisogno di altre cose come concime o magari è ammalata o se ha dei pidocchi o quant'altro. Me le osservo tutti i giorni. Poi naturalmente lo so che non tutti possono fare così o non tutti vogliono fare così, però torniamo agli impianti di irrigazione. Dunque, ce ne sono neanche così tante marche, a dire la verità, ce n'erano molte di più ai tempi, poi diciamo con gli anni si sono cristallizzati, sono 3-4, massimo 5 produttori importanti a livello europeo che diciamo si spartiscono il mercato. Sono tutte, diciamo, bene o male consigliate. Non penso che ci siano delle grandissime differenze per quanto concerne l'affidabilità, e magari quello che è sempre da fare un po' attenzione è che sono questi impianti di irrigazione per lo più sono, diciamo, alimentati dalla corrente elettrica che può anche diciamo andare via per vari motivi, anche solo un fulmine o quello che è, e il programma può diciamo azzerarsi. Qui è importante che la centralina abbia una sua batteria, e questa batteria naturalmente deve essere sempre carica, va sostituita ogni tanto quando è scarica, in maniera che mantiene il programma e che quando torna poi la corrente, se voi non ci siete perché siete in vacanza, il programma continua a fare il suo lavoro, e soprattutto anche l'orologio della centralina continua e non si ferma e sregola tutta la programmazione. Questo è importante. Però diciamo i produttori più importanti, quelli appunto che dicevo prima, che saranno 5 al massimo in Europa, tutti hanno, diciamo, questa possibilità naturalmente di mantenere il programma. Poi ci sono quelli più tecnologici che più che altro sono gingilli da fare vedere agli altri. Io posso programmare anche dalle vacanze il mio irrigatore, come varie altre cose in casa. Si sa che con i cellulari ci sono tutte queste possibilità che danno i produttori, forse non tutti, ma sempre di più, che si può interagire con la centralina da remoto. E, sì, ci sono delle possibilità.
Quella che si chiama l'irrigazione intelligente, insomma, diciamo che le tecnologie moderne addirittura includono dei sensori di umidità, hanno addirittura delle centraline meteo che si collegano con quelle che sono le previsioni meteo appunto della zona specifica, e hanno tutti questi sistemi automatizzati che lavorano da soli oppure si possono coordinare tramite delle app con controllo remoto. Però tu ci hai spiegato quanto ami l'irrigazione a mano, quindi non sei un fan.
Ma più che altro diciamo i sensori dell'umidità ci sono sempre stati, i sensori della pioggia ci sono sempre stati, cioè molto prima dei cellulari, e devo essere sincero, sono affidabili fino a un certo punto anche questi sensori, purtroppo. Anzi, Sì, come giardiniere il sensore dell'umidità in particolare è un nemico, diciamocelo, perché crea più problemi che altro, nel senso che il cliente ti telefona ogni 2x4 perché piove magari e l'impianto di irrigazione è partito comunque, e allora ti tocca correre o spiegare al cliente che probabilmente sì, ha piovuto o sta piovendo, ma non tanto da diciamo far scattare il sensore dell'umidità, perché anche lì il sensore di umidità si può programmare e dirgli quando è bagnato e quando non è ancora abbastanza bagnato. Però è chiaro che a un profano, se vede cadere l'acqua dal cielo e il suo impianto di irrigazione parte comunque, dice che non funziona l'impianto di irrigazione. Ma se piove 5 minuti, 4 gocce, va da sé che non bagna. Il sensore dell'umidità che si trova probabilmente da qualche parte, e sì, percepito l'acqua, ma non si è aggonfiato ancora, nel senso che sono poi delle specie, chiamiamole spugne, non è il termine giusto, comunque è un materiale che si gonfia con l'acqua in maniera che dà un contatto e questo contatto poi spegne la programmazione. Però ci vuole una certa quantità di acqua. È per quello che francamente a me i sensori di umidità piacciono poco, perché come detto non so le volte che i clienti chiamano e dicono l'impianto non funziona, piove e l'impianto è partito. C'è una ragione perché. Allora sono più affidabili il sensore della pioggia, però quelli interrompono subito il programma anche se ha piovuto 30 secondi. Non so, per quello che dico, la tecnologia è comoda, ma quando si ha a che fare con esseri viventi la tecnologia fa fatica comunque.
Allora, Elena ci dice: buongiorno, il mio vicino ha un robot che è sempre in funzione, proprio come ha spiegato lei prima, è giusto, però vedo che il giardino, il suo giardino è sterile, cioè senza fiorellini, il nostro invece lo tagliamo con il tosaerba e secondo me è molto meglio, ci sono fiorellini, farfalle e api, un saluto. Ecco, l'ho letto ugualmente, anche se non si parla di irrigazione.
Ma trovo magnifico, io appoggio, perché anch'io taglio col tosaerba e se ci sono dei fiorellini ci giro in giro ai fiorellini col tosaerba e li lascio fiorire, li lascio seminare in maniera che l'anno prossimo i fiorellini siano un po' di più e quando poi sono sfioriti e hanno seminato poi taglio anche quella zona. Il robot naturalmente questo, siamo di nuovo lì, la tecnologia queste cose non le percepisce.
Ecco, qualcuno ci dice: noi a livello di condominio abbiamo un'irrigazione a pioggia, mette tra parentesi sprinkler.
Come detto, a pioggia va benissimo per il tappeto verde, non va bene per le aiuole, perché come detto a seconda naturalmente se nelle aiuole noi mettiamo un copriterrino resistente come, che so io, l'edera o la vinca, allora va bene anche quello, ma se nelle aiuole abbiamo diverse tipologie di piante di diverse dimensioni, a pioggia non va bene.
Sì. Ci chiedono anche, ma chiaramente anche le erbacce hanno tanta sete, più acqua uguale più erbacce?
Oh sì, certamente. Diciamo così che l'erbaccia, proprio per farcela noi, è quella che resiste più di tutti, nel senso in tutti i sensi. L'erbaccia è un selvatico che si fa i cavoli suoi, cresce vigorosa proprio per farcela a noi. Chiaro che se noi bagniamo e magari concimiamo anche l'erbaccia ne trae profitto.
Allora, non c'entra con l'irrigazione, ma qualcuno ci scrive: per il nostro lavoro di portineria curiamo prati anche vecchi più di 20 anni. Adesso il problema più grande sono i divieti sempre più restrittivi sui diserbanti selettivi. Ne abbiamo dedicato una puntata, ecco. Come possiamo difenderci dalle erbacce indesiderate? Un consiglio, ci chiede l'ascoltatore.
Allora, ci sono i prodotti. Allora, è vero, dal 25 ottobre dell'anno scorso il consumatore privato è stato privato di tanti prodotti, e tra cui i sistemici del tappeto verde, cioè erano i diserbanti selettivi, cioè quelli che da una parte eliminavano le erbacce e dall'altra parte diciamo non danneggiavano il tappeto verde fino a un certo punto. Ora questi prodotti non sono più in vendita, come detto, per il consumatore privato, solo ancora per il professionista. Allora le possibilità sono diverse: uno, chiamare un professionista, oppure le ditte produttrici hanno diciamo già provveduto a mettere sul mercato dei nuovi prodotti. Questi prodotti non si possono vendere con la dicitura diserbanti selettivi, è proibito. È un po' un controsenso, ma effettivamente con nuovi sistemi, nel senso che non più con dei diserbanti, ma giocando con i microelementi dei concimi, si è arrivati, per caso, a dire la verità, a scoprire che combinandoli giusti questi microelementi si può concimare il prato e bruciare le erbacce a foglia larga. Non ci siamo ancora per il miglio, che è il più grande nemico, soprattutto in questo periodo dell'anno. Lì al momento non c'è niente, ma tutto quello che ha foglia larga, cioè trifoglio, dente di leone, piantaggine, achillea e quant'altro, ecco, c'è già, ci sono dei prodotti, vengono venduti come concimi per tappeto erboso. Bisogna andare poi a leggere tra le righe o chiedere al rivenditore di turno, perché questi prodotti ci sono in tutti i negozi, tutti, cioè sia la grande distribuzione che i professionisti vendono già questi prodotti, sono liquidi, vanno applicati con il Brentino, cioè vanno trattati come un prodotto fitosanitario, nel senso che vanno diluiti in tot litri d'acqua e vanno distribuiti su una tot superficie di metri quadrati. Si fa la sera quando non c'è il sole e, come detto, da una parte concima, dall'altra parte elimina le erbacce a foglia larga.
Un'ascoltatrice ci dice: buongiorno, ho una siepe di gelsomino, è sufficiente con questo caldo bagnarla una volta alla settimana?
Ma dipende sempre se è in terra piena, quanta terra c'è, se è in vaso, se è in una vasca. Se è in una vasca bisogna bagnarle tutti i giorni, se è in terra piena probabilmente basta una settimana, una volta alla settimana.
Mm-hmm. Qualcun altro invece dice: io ho una bella aiuola sul terrazzo, ho messo una canna dell'acqua, quelle con i buchi per intenderci. Anche lì la domanda è: la devo appunto utilizzare tutti i giorni?
Ma se è esposta al sole in questo periodo dell'anno, sì, direi proprio di sì, tutti i giorni. Dopo dipende sempre dal periodo, il ciclo che gli si dà. Se si bagna per un'ora intera, magari si può bagnare anche ogni tre giorni. Viceversa, se si bagna ogni 20 minuti, cioè per 20 minuti circa, allora sì, in questo periodo tutti i giorni.
Allora, un'ascoltatrice ci ha mandato una fotografia dove al centro del giardino ha creato un'aiuola veramente molto grande, rotonda, con la bordatura, e c'è tanta vegetazione, tanti fiori diversi al centro e dei fiori più piccolini verso l'esterno, e c'è anche della ghiaia. E ci dice: noi abbiamo un'aiuola in mezzo al prato con diversi tipi di fiori. Questa settimana abbiamo iniziato con l'irrigazione con la canna e spruzzatore che gira a destra e a sinistra al mattino per 45 minuti con la centralina che parte già alle 5:30 del mattino. Prima la parte destra e poi alle 6:15 spostiamo la canna a sinistra. Chiede: sarebbe meglio bagnare alla sera quando il sole va via, magari solo 20 minuti e non tutti i giorni?
Allora, sicuramente la sera, sì, io direi è meglio bagnare la sera in questo periodo dell'anno. Poi, come detto, più avanti si può ricominciare la mattina. E per quello che concerne viceversa il ciclo dell'irrigazione, dipende sempre tantissimo di che cosa stiamo bagnando. Se pensiamo al tappeto verde, 20 minuti in questo periodo dell'anno vanno benissimo, direi tutti i giorni. Le piante, l'aiuola centrale, quello dipende sempre tantissimo di quello, le piante che ci sono all'interno. Mm-hmm. E quanto tempo sono state piantate.
Esatto, stanno arrivando parecchie domande su quale tipo di irrigazione utilizzare, non per il prato ma per le nostre aiuole.
Dunque, ci stavamo arrivando. Nelle aiuole a me piace posare della tubatura principale, solitamente di un 16 mm di diametro, e da questo tubo principale esco con dei tubini da 4-6 mm di diametro dove si attaccano i gocciolatori, e a seconda della dimensione della pianta mettiamo dei gocciolatori. Se la pianta è relativamente piccola mettiamo un gocciolatore, se la pianta è grande possono essere anche 5 gocciolatori.
Cosa intendi per gocciolatore?
Sono proprio dei gocciolatori, nel senso che si applicano al tubo, esce una goccia e si possono regolare. Questa goccia può venire fuori lentamente fino a un piccolo, diciamo, rigagnolo, chiamiamolo così, quando è aperto al massimo. Sono molto comodi, soprattutto sulle terrazze, dove uno da una parte è molto caldo perché batte il sole solitamente, e le piante non sono in terra piena ma sono in vasche di solito o in vasi grandi. E lì sono molto comodi, noi li usiamo praticamente sempre in quelle circostanze. Viceversa, nelle aiuole a terra piena, lì usiamo solitamente degli irrigatori che sono posizionati su dei spike relativamente alti, diciamo 30-40 cm di altezza, e si può applicare vari tipi di irrigatori, di testine. Ci sono quelli che girano come un elicottero, questi spruzzano naturalmente, allora abbiamo bisogno di piante che non diciamo soffrono o anzi amano l'acqua sulle foglie. E poi invece ci sono quelli che spruzzano tipo a campana, che spruzzano proprio a terra come una piramide, in maniera che non toccano le piante ma vanno a spruzzare direttamente a terra, cioè bagnano la superficie della terra, così bagnano le radici. E come detto, ce n'è da sbizzarrirsi, ci sono quelle che vanno a settori, quelle che fanno 180 gradi, c'è di tutto, ci sono tutti i tipi di testine e a seconda delle esigenze noi diciamo li usiamo. Poi naturalmente ci sono i tubi forati, ne abbiamo parlato prima, una cliente ha detto che ha i tubi forati, è una possibilità. Vanno bene soprattutto se abbiamo piante grandi i tubi forati, perché ormai è prestabilito il tubo forato ogni 30 cm, se non mi sbaglio c'è un foro o due fori, e allora se le piante sono grandi questi tubi forati si può girare in giro alla pianta e poi continuare. Quello che consiglio, questi tubi forati, di interrarli, non lasciarli in superficie, non lasciarli al sole, perché il sole li distrugge, spazio 5 anni e si possono buttare via questi tubi. E poi ci sono i tubi trasudanti, è un tubo poroso che praticamente suda. E questo noi facciamo lo stesso lavoro come con i gocciolatori, nel senso che nelle aiuole entriamo e attraversiamo solitamente l'aiuola con un tubo principale, che è quello che porta l'acqua, e poi usciamo con dei tubi più piccoli, come prima, in giro ai 6 mm, e attacchiamo questi tubi trasudanti che facciamo un cerchio in giro alla pianta. Sempre sottoterra, nota bene, devono essere sottoterra, soprattutto il trasudante non può stare al sole perché senza comincia a schizzare acqua da tutte le parti, deve essere sottoterra, e soprattutto quando abbiamo a che fare con piante abbastanza grandi è molto interessante questo sistema, perché bagna in maniera molto regolare, e più è grande la pianta più facciamo grande l'anello di tubo, diciamo trasudante, così che bagna effettivamente dove sono le radici, perché c'è la piccola regola, che non è una regola diciamo che vale al 100%, ma comunque è una buona regola, che quello che c'è in superficie c'è anche sottoterra come dimensione, come spazio, come un ingombro. Ecco, la radice si trova bene o male dove si trova la chioma, ecco. Allora è inutile bagnare vicino al tronco e basta quando sopra c'è una chioma di 2 metri di diametro. Allora noi facciamo questo tubo trasudante che ha un diametro, questo cerchio, di 1,5 metri almeno, ecco, in maniera che bagna dove sono le radici.
Allora, qualcuno dice, perdonate, non sono molto esperto, voi avete parlato di tempistiche, bagnare 20 minuti, 30 minuti, però è solamente una questione di tempo, io posso anche bagnare troppo? Come faccio a capire quando appunto il prato o l'aiuola ha ricevuto a sufficienza acqua?
Dunque, il tempo e la quantità alla fine danno una certa quantità, naturalmente, è un po' come quando piove, quando ci dicono piove 32 mm, sappiamo che ha piovuto abbastanza, se ha piovuto 60 mm, ha piovuto una colonna di 6 cm di, diciamo, di altezza, vuol dire che ha piovuto tanto. Se noi bagniamo 0,5 mm, abbiamo bagnato poco o ha piovuto poco, cioè da qualche parte dobbiamo dare una misura, perché in litri è un po' difficile. Come dicevo, è sempre un po' anche questione di esperienza, è vero, si inizia sempre da qualche parte, anch'io non sono esperto in tutto, sono esperto nel mio campo, in altri campi sono una disgrazia, come è giusto che sia, ognuno diciamo ha la sua professione o le sue passioni. Quando si inizia si fanno magari anche degli errori, o magari ci si documenta, si chiede, dipende sempre cosa stiamo bagnando. Se noi diciamo che il tappeto verde va bagnato impiegato, diciamo, 20 minuti, come abbiamo detto, bene o male, questo periodo dell'anno, magari anche al giorno, la mattina presto o alla sera tardi, è perché questa quantità d'acqua dà il risultato corretto. Poi, come detto, ogni situazione è diversa. Magari in un altro giardino 15 minuti bastano, in un altro 10, in un altro magari ce ne vanno mezz'ora perché è tutta sabbia sotto, non c'è sostanza.
Valentino, un ultimo messaggio per oggi. Qualcuno ci dice: io ho delle bellissime aiuole alte, sia con fiori sia con un pochettino di insalata. Che cosa posso fare quando adesso andrò in vacanza, visto che nessuno potrà venire a bagnarmi queste aiuole e un'irrigazione mi sembra un po' un'esagerazione?
Beh, l'irrigazione sarebbe la cosa più corretta. Si può provare anche con le bottiglie. Io ogni tanto vedo queste cose, di usare la bottiglia di PET, che è 1,5 litri di solito, riempirla d'acqua e cacciarla nel terreno a testa in giù, e la terra naturalmente fa da filtro, fa da tappo, in maniera che l'acqua penetri adagio nel terreno. Non è bello da vedere, ma è funzionale. Poi dopo naturalmente ci sono anche queste applicazioni da mettere, proprio di terracotta di solito, che si possono applicare alla bottiglia, che fa proprio da filtro, allora è più controllato. Si può fare qualcosa del genere.
Valentino, grazie mille, grazie come sempre per tutte le risposte interessantissime e l'aiuto che hai dato ai nostri ascoltatori. Io saluto evidentemente anche voi. Questa era l'ultima puntata della stagione della consulenza. Come sapete, si ferma durante l'estate, torneremo puntualissimi a settembre. Ne approfitto a insomma farvi gli auguri di buona estate. I saluti anche da parte delle nostre telefoniste Karin Condolf, Michela De Pedrini e Tania Ciriaco, e da parte di tutti i tecnici, sono troppi da citare, che si alternano ogni giorno. Buon'estate, a prestissimo.